In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se il tuo fratello commetterà una malattia contro di te, vai a lasciarlo fra te e lui solo. Se ti ascolterà, vai a guadagnare il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia assolta sulla parola di cui lo prendeste voi. Se poi non ascolterà il suo, dillo alla comunità, e se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è in cielo gliela concederà. Perché dove sono due o più o tre uniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro.
Termine profeta entrato nel linguaggio comune ormai, e quando si pensa al profeta istintivamente, emotivamente pensiamo a qualcuno che sia indicatore di una via nuova, di una strada nuova, che sia in qualche modo un segno visibile di un qualche cosa che deve accadere. E anche noi nella Chiesa, normalmente, quando pensiamo al profeta, pensiamo immediatamente al fatto che parli in nome di Dio, per conto di Dio, e spesso e volentieri, come anche le Scritture testimoniano, la profezia è accompagnata da una visione dell'accadere del futuro. Soprattutto il grande libro dell'Apocalisse, che conclude la scrittura, parla di questo profeta che appunto predice la fine del mondo. Difficilmente noi siamo portati a considerare il fatto che il profeta è un aiuto che Dio offre alla comunità perché possa convertirsi dai suoi costumi. Tutti i profeti dell'Antico Testamento sono stati perseguitati non perché annunziavano delle disgrazie, ma perché rimproveravano il popolo e in primis i governanti e il re sulla loro cattiva condotta. Pensiamo alla profezia di Isaia: Dio lo manda, gli dice: guarda, ti mando a Israele perché tu gli dica certe parole, ma sicuramente non ti ascolteranno, ma tu va lo stesso. Quindi il profeta è un dono di Dio all'umanità, prima di tutto ai credenti, perché possano convertirsi dalla loro cattiva condotta. E questo già ci dice una cosa, che non basta conoscere la legge, non basta avere la fede, non basta avere e sapere quali sono i comandamenti, ma che c'è bisogno anche di qualcuno che corregga, che illumini, che indichi il tuo agire. Perché noi, carissimi, non abbiamo l'evidenza di noi stessi. Noi, rispetto al nostro agire, siamo molto confusi. Spesso e volentieri ci illudiamo. Pensiamo di essere dei buoni cristiani, ma magari non lo siamo. Magari siamo in buona fede, siamo convinti, ma non lo siamo, perché le nostre opere non testimoniano la nostra fede. Allora c'è bisogno di qualcuno che ci aiuti. Oggi la Scrittura, prima di tutto, ci ricorda questo: il Signore ha cura di noi e manda a noi degli uomini perché possano correggere i nostri errori, non necessariamente per condannarli, per giudicarli, ma per darci la possibilità di avanzare nella carità e nell'amore. Questo compito, che era specifico dei profeti nell'Antico Testamento, è stato incarnato da Gesù. La grande guida, la grande luce, il grande Salvatore, colui che ci dice esattamente che cosa piace a Dio, colui che ci dice in modo infallibile che cosa noi dobbiamo fare, ma scusate, prima ancora del fare, a me interessa il nostro sentire. Perché San Paolo dice: quando anche dessi il mio corpo ad essere bruciato, quando anche io vivessi sempre facendo delle opere di carità, ma non ho la carità nel cuore, mi perdo. Altro è fare delle opere di carità, altro è essere uomini caritatevoli. Vorrei che rifletteste questa settimana su qual è il vostro sentire, il vostro atteggiamento interiore, qual è il vostro sguardo che si posa normalmente sugli altri. Se è uno sguardo pieno di amore, se è uno sguardo pieno di carità, se è uno sguardo pieno di accoglienza, se è uno sguardo di giustificazione, di misericordia, di pazienza, di benevolenza, come dice San Paolo nell'inno della carità. La carità è paziente, è benigna, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. Se abbiamo questo sguardo, o seppure noi, magari sfruttando questo passo del Vangelo che ci dice di correggere il prossimo, non ci avventiamo invece sul nostro fratello per redarguirlo, per cercargli di fare notare tutti i difetti che ha, per sottolineare tutte le cose che secondo noi sono sbagliate. Allora, attenzione a leggere bene la pagina del Vangelo. Oggi la liturgia ce la inquadra bene, soprattutto attraverso la seconda lettura. Non abbiate alcun debito se non quello dell'amore. Ma io potrei parlare un'ora solo su questo versetto. Ma ci pensate voi? Siete convinti che avete un debito nei confronti degli altri e non un credito? Normalmente noi pensiamo sempre di avere dei crediti. E quello mi deve questo, e quell'altro mi deve quest'altro, e quello deve fare questo, e quello non deve fare quell'altro. Noi viviamo sempre in un atteggiamento di attesa e di giudizio rispetto a quei crediti che pensiamo di avere nei confronti degli altri. Invece San Paolo ci dice che abbiamo dei debiti, non dei crediti. Abbiamo un debito d'amore. E questo debito, sapete da dove scaturisce? Dal fatto che abbiamo ricevuto gratuitamente il perdono dei nostri peccati. Il fatto che mentre eravamo peccatori, Dio ci ha condonato quel debito che avevamo nei suoi confronti e ci ha indicato una via per non avere più debiti nei suoi confronti, e cioè quello dell'amore. Io potrei anche fermarmi qua, onestamente, e penso che per tutta la settimana voi dovreste meditare sull'atteggiamento interiore che accompagna il vostro vissuto spicciolo, non quello ideale, non quello teorico. È perché se dovessimo vivere a livello del nostro ideale, io non so dove sarei, dove vorrei essere, magari seduto a fianco a Gesù. Se dovessi seguire il mio ideale, dove vorrei essere io? Vicino a Gesù. Ma se poi invece guardo la concretezza del mio essere sacerdote, ma prima ancora di essere un credente, perché il sacerdote, vedete, prima di tutto è un credente. Io sono chiamato a vivere la vostra stessa fede. Prima di tutto io sono un credente e io mi salvo nella misura in cui credo e vivo il Vangelo. In più il Signore mi ha dato un compito, quello di fare sacerdozio, ma è un ministero, è un servizio. Allora, come dicevo prima, potrei fermarvi qua, ma vorrei lasciarvi ancora un elemento di revisione della vostra vita, perché vedete, quelli che ascoltano le mie prediche lo sanno, a me non interessa molto spiegare teologicamente o esegeticamente il Vangelo. A me interessa molto mettere in luce quali sono le cose che ci tengono lontano dal Vangelo, quali sono le cose che ci impediscono di essere uomini evangelici. Allora, in questo bellissimo brano della lettera ai Romani si dice che noi dobbiamo amare il nostro prossimo e che nell'amore del prossimo si compendia tutta la legge, cioè tutto quello che noi facciamo, tutti i comandamenti che osserviamo, tutti i consigli, tutti i precetti, tutte le regole devono condurci ad amare il nostro prossimo, perché se non ci conducono là sono una pia illusione, la più terribile delle illusioni. Perché il peccatore sa di essere peccatore e si può salvare, ma chi si illude di essere vicino a Dio e non lo è, come farà? E allora questo elemento dell'amore ci dice che dobbiamo amare il prossimo come noi stessi. Ecco allora la domanda finale che vi lascio. Ma noi ci amiamo? Forse sì, forse no. Ma chi si ama? Come si ama? In modo terreno? In modo egoistico? O in modo cristiano? Come ci amiamo noi? Ecco, dobbiamo amarci come Dio ci ama. Come Dio ci ama. E Dio ci ama anche quando siamo deboli, quando siamo fragili, quando siamo peccatori, quando non ce la facciamo, quando non ci disperiamo, quando ci ribelliamo. Dobbiamo sempre ricordare che siamo amati da Dio e dobbiamo amarci in Dio. Allora auguro a tutti voi di sapervi e potervi amare in Dio come vi ama Lui. Sia lodato Gesù Cristo.